nella novellistica antica ha una parte particolare e particolarmente rilevante, la favolistica, cioè a dire quelle favole, quei racconti che generalmente hanno come protagonisti gli animali, che da Esopo nel VI secolo a.C. in Grecia e in prosa scendono a Fedro, il favolista latino, in versi, fino a Jean de La Fontaine in pieno Settecento francese, e quindi molto più vicino a noi, ma anche lui appunto con favole animalesche. Perché sono così importanti? Sono tanto importanti che, per esempio, condannato a morte prima di bere la cicuta, Socrate obbedisce all'ordine del dio, o così lo interpreta lui, che è quello di trasformare le favole di Fedro in poesia, in versi, in modo che qualcuno li possa poi cantare. La favolistica animale è particolarmente adatta, diciamo, al tipo di racconto breve, brevissimo anzi, perché si tratta di qualcosa che deve consumarsi in pochi istanti, non può essere lunga. E è un tipo di racconto che consente l'elaborazione di una morale più o meno spiccia, insomma, di una morale molto semplice, che tutti possono capire. Vorrei dare tre esempi che passano attraverso il tempo, perché dal VI secolo a.C. di Esopo passiamo al secolo XVIII di La Fontaine, ma la storia, la parabola, la favola è sempre la stessa. Si tratta del corvo e la volpe, che leggo prima in traduzione italiana dal greco del VI secolo, quindi un greco antico, veramente antico, l'epoca di Pisistrato, insomma. Un corvo si era posato su un albero con un pezzo di carne rubato. Lo vide una volpe che, decisa a impadronirsi della carne, si fermò ai piedi dell'albero e incominciò a lodare le notevoli dimensioni e la bellezza del corvo, aggiungendo inoltre che nessuno meglio di lui era fatto per regnare sugli uccelli. E certo sarebbe diventato re se solo avesse avuto la voce. Il corvo, per dimostrarle che possedeva anche quella, lasciò andare il suo bottino e si mise a gracchiare a gola spiegata. Al che la volpe si precipitò ad afferrare la carne, osservando: «Se tu avessi anche cervello, caro il mio corvo, non ti mancherebbe nulla per regnare su tutti». La favola è fatta su misura per gli sciocchi, conclude Esopo. È semplicissima, una morale del tutto elementare, diciamo così. Il corvo viene adulato a puntino, lascia andare la carne, la volpe se ne impadronisce e la favola è fatta su misura per gli sciocchi, quelli che si lasciano appunto adulare e poi perdono tutto in questo. VI secolo a.C., prosa greco. Età più o meno augustea, la stessa favola raccontata adesso da Fedro in versi e in latino, Vulpes et Corvus. Chi si compiace di subdole lodi, di solito ne paga il fio con un pentimento segnato dalla vergogna. Appollaiato su un alto albero, il corvo si apprestava a mangiare un pezzo di formaggio sottratto da una finestra. La volpe lo vide e quindi cominciò a parlargli così: «Che splendore hanno, o corvo, le tue penne! Che bellezza il tuo corpo e il volto! Se tu avessi anche la voce, nessuna bestia con le ali verrebbe prima di te». Ma sì, quello sciocco, mentre voleva sfoggiare la voce, lasciò cadere dalla bocca il formaggio, che la volpe ingannatrice afferrò in un baleno con avidi denti. Troppo tardi se ne dolse la stupidità gabbata del corvo. Con questo apologo si dimostra quanto vale l'ingegno. Sul valore prevale sempre la saggezza. La storia è la stessa, cambia soltanto dalla carne al formaggio e cambia naturalmente leggermente la morale finale. Con questo apologo si dimostra quanto vale l'ingegno, sul valore prevale sempre la saggezza. La distanza che separa Esopo da Fedro è la bellezza di sei secoli, tutta la civiltà classica, da una Grecia non ancora ateniese, non ancora di Pericle, per così dire, a una romanità, a una Roma dominata da Augusto. Chi non ha sentito il famosissimo apologo, diciamo, racconto del lupo e dell'agnello, tramandato appunto da Fedro. Il lupo e l'agnello era la primissima fase della narrativa che facevano studiare nel programma scolastico italiano, quello precedente a quello attuale, e quando uno era bambino imparava il latino e diceva così: «At rivum eundem lupus et agnus venerant, siti compulsi, superior stabat lupus, longeque inferior agnus». Finché canterò, ricorderò il superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Il lupo stava in alto, molto più in basso stava l'agnello. E la storia prosegue in questa maniera. Il lupo accampa una scusa, un pretesto. Dice: «Ma perché mi hai intorbidato l'acqua mentre bevevo?» E l'agnello, tremando: «Come posso fare quello di cui ti lamenti? Da te scende giù a me la corrente, ormai sarai tu, non sono io». E quello, rintuzzato dalla forza della verità: «Sei mesi fa, disse, parlasti male di me», rispose l'agnello. «Ma se non ero ancora nato 6 mesi fa? Tuo padre, per Ercole, parlò male di me». E così lo afferra e lo dilania. Che morte ingiusta! La favola fu scritta per certi uomini che con falsi pretesti schiacciano gli innocenti. Ma la storia del lupo e dell'agnello è una storia che è durata per infiniti secoli. Se torniamo a quello della volpe e del corvo, sentiamo cosa ne fa Jean de La Fontaine quando arriva al secolo XVIII, al Settecento, praticamente molto vicino a noi. Lo leggiamo in italiano e in una traduzione in versi e rima addirittura.
Messer Corvo, appollaiato su un albero, teneva nel becco un bel formaggio. Madama Volpe, attratta dal profumo, gli fece pressappoco questo discorso: «Oh, buongiorno, signor del Corvo, come siete carino, come siete bello. Se il vostro canto è pari alle vostre piume, degli abitanti di questi boschi voi siete, in verità, la Fenice». A queste parole il corvo non sta più in sé dalla contentezza e, per far mostra della sua bella voce, spalanca il becco, lasciando cadere la preda. La volpe l'afferra e dice: «Mio caro signore, ricordatevi che gli adulatori vivono alle spalle di chi li ascolta e il prezzo di questa lezione è giusto un formaggio». Vergognoso e confuso, il corvo giurò, un po' tardi, in vero, che non ci sarebbe cascato mai più.
Dunque, anche qui la morale leggermente più elaborata, naturalmente, rispetto a quella degli antichi. La Fontaine poi ritornò sulle favole, insomma, le ha lavorate a lungo, e le sue favole sono un capolavoro. Pensate alla distanza che separa Esopo da lui, in una lingua di cui Esopo non poteva neppure immaginare l'esistenza. Non esiste però soltanto la favolistica animale nell'antichità, esiste anche la novella o il racconto milesio. Il racconto milesio è estremamente popolare nella Roma imperiale e ne abbiamo esempi illustri in Petronio e in Apuleio, ma è stato inaugurato da un greco, Aristide di Mileto, il quale è vissuto nel primo secolo avanti Cristo. E Aristide, di cui non rimane nulla, non abbiamo niente di lui, Aristide ha pubblicato una raccolta di novelle sostanzialmente erotiche che hanno avuto una popolarità enorme tra greci e romani. Uno dei grandi assenti della letteratura antica, non se ne è trovato sinora niente, nessun frammento. Le novelle erano state scritte in greco e furono poi tradotte in latino da Lucio Cornelio Sisenna e furono popolarissime a Roma, dove la favola milesia, la favola milesia, passò a indicare genericamente un racconto di sfondo erotico licenzioso. un testimone d'eccezione della fortuna di Aristide fu Ovidio, il quale, come sapete, fu esiliato da Augusto, pare per la licenziosità della sua ars amatoria. Ovidio fece osservare come Aristide non fu cacciato dalla sua città, Mileto, malgrado i suoi scritti, così come anche il traduttore Sisenna, mentre lui veniva esiliato. Passò buona parte della sua vita e la fine, certo, gli ultimi anni della sua vita sul Mar Nero. Non ci rimangono le favole in milesiaca di Aristide, ci rimangono invece questi due capolavori della letteratura latina di età imperiale, che sono il Satiricon di Petronio e le Metamorfosi o l'Asino d'Oro di Apuleio. Questi romanzi, perché tali sono, sono due dei tre romanzi latini, due più grandi veramente. Il terzo è la storia di Apollonio, che viene scritta, composta in latino, una delle tante versioni viene composta in latino appunto nell'epoca imperiale romana. Petronio, un scrittore dell'epoca di Nerone, che viene poi condannato a morte da Nerone appunto, e costretto alla morte, e Apuleio, che viene invece più tardi e che scrive questo bellissimo romanzo, un romanzo che ha tante valenze, come è stato detto, perché è un romanzo in cui il protagonista, Lucio, che è un viaggiatore curiosissimo, che sta viaggiando attraverso la Grecia, e a un certo punto beve per sbaglio un intruglio che lo trasforma in asino e dovrebbe a questo punto mangiare delle rose per tornare essere umano. Ma invece viene rapito l'asino, cioè Lucio trasformato in asino, viene rapito da dei briganti che lo portano nella loro tana, dove viene usato come bestia da soma, che altro si può fare con un asino. Mentre si trova in questa tana dei briganti, fa la conoscenza di una fanciulla che si chiama Carite, che è stata rapita dai briganti per ottenere un riscatto, diciamo, dai parenti. A questa fanciulla la vecchia nutrice, diciamo la balia dei briganti, racconta una storia per consolarla. E questa storia è la storia di Amore e Psiche, o di Cupido e Psiche. Dunque, un personaggio dentro il romanzo racconta una storia a un altro personaggio dentro il romanzo. Di questo tipo di storie ce ne sono nelle Metamorfosi e anche nel Satirico di Petronio prima una quantità considerevolissima, anzi nel romanzo di Apuleio, cioè delle Metamorfosi, ce n'è una quantità enorme, tant'è vero che noi seguiamo le avventure o disavventure di Lucio, ma più che altro godiamo le storie. E siccome Lucio all'inizio, cioè Lucio, scusate, Apuleio, all'inizio delle Metamorfosi, parla proprio nella prefazione delle Metamorfosi, dice: io comporrò in stile leggero delle favole milesie. Quindi ecco che si riattacca allo stile, al tipo di milesiaca che era stato consacrato, anzi inventato e consacrato da Aristide di Mileto. Dunque una serie continua di storie, la storia di Amore e Psiche, ma anche la storia della donna assassina, la storia, insomma, ce ne sono una quantità considerevolissima nell'Asino d'Oro di Apuleio. L'asino subisce tante avventure o disavventure fino a quando non prega la luna di farla finita, cioè o lo ritrasforma in essere umano o lo uccide. E il giorno dopo la luna gli compare sotto le vesti di Iside, la dea egiziana, che appunto gli preannuncia che troverà il famoso mazzo di rose che gli consentirà di tornare uomo. E così succede. Il giorno dopo Lucio diventa allora adepto di Iside, si fa iniziare ai misteri, diventa un non sacerdote ma un seguace del culto di Iside. Poi non ha terminato ancora le sue peregrinazioni, va a Roma, dove appunto di nuovo si conferma adepto del culto di Iside. Questa fine, diciamo, ci fa vedere che lo scopo dell'intero romanzo è quello di far tornare Lucio essere umano e di ridurlo, diciamo, ridurlo, esaltarlo, forse dovremmo dire, a mistico o misterico, esoterico, misterico. Cioè quello che interessa ad Apuleio è di difendere e lodare anche i culti dei misteri e in parte la magia. Infatti Apuleio subì un processo per magia dal quale si difese con un'orazione magistrale intitolata proprio De Magia. La stessa cosa, lo stesso fenomeno succede nel Satiricon di Petronio, un romanzo forse più realistico dell'Asino d'Oro, un romanzo che tutti ricorderete è stato trasposto in versione cinematografica da Fellini un po' di tempo fa ormai, e dentro il quale si trovano appunto anche lì favole o racconti, diciamo, di tipo Milesio, tra gli altri quello della matrona di Efeso, di cui sentiamo adesso l'inizio e la fine.
C'era una volta ad Efeso una matrona di pudicizia così famosa da costituire motivo di richiamo per donne provenienti perfino dai paesi vicini, le quali accorrevano ad ammirarla. Costei dunque, quando ebbe perso il marito, non contenta, come si fa di solito in questi casi, di seguire il funerale coi capelli sciolti o di battersi il petto denudato sotto gli occhi della folla, giunse al punto di accompagnare nel sepolcro il defunto. E una volta che il cadavere fu sistemato nell'ipogeo, alla maniera greca, prese a vegliarlo e a piangerlo per intere notti e interi giorni. Così impegnata ad affliggersi e a ricercare la morte per inedia, non i genitori riuscirono a distoglierla, non i parenti. L'ultimo dei rifiuti fu rivolto al tentativo delle autorità che dovettero andarsene. E così la donna, che offriva un esempio unico, compianta da tutti, era ormai il peso del quinto giorno che sosteneva senza alimentarsi. Assisteva l'afflitta un'ancella fedelissima che al contempo accordava le sue lacrime a quelle della padrona piangente e provvedeva a rinfocolare la lucerna posta sulla tomba ogni qualvolta diventava fioca. Per questo, ovunque, in città, non si parlava d'altro. La gente di ogni grado sociale era pronta ad asserire che quello era l'unico autentico esempio di pudicizia e amore, fulgido più di ogni altro. Ma ecco che frattanto il governatore della provincia ordinò di crocifiggere dei banditi proprio dietro quella stessa cappella dentro la quale la matrona faceva il compianto al cadavere recente.
Dunque, sentiamo adesso la fine della novella della matrona di Efeso e poi passeremo ad Apuleio.
«Gli dèi non permettano, disse, che io debba assistere in contemporanea ai due funerali dei due uomini a me più cari. Preferisco appendere alla croce un morto, piuttosto che uccidere un vivo. Dopo questa orazione solenne, dà incarico di sollevare dalla bara il cadavere di suo marito e di inchiodarlo a quella croce che era rimasta vacante. Il soldato mise a profitto l'ingegnosa trovata della giudiziosissima donna e il giorno successivo la gente si chiedeva stupita come aveva fatto il morto a salire sulla croce.
È una delle storie del Satiricon, storia che naturalmente riempie di allegria, per così dire, quelli che la ascoltano, perché lo scopo delle novelle milesie inserite dentro i romanzi, sia con il Satiricon sia con la Metamorfosi, l'Asino d'Oro di Apuleio, è proprio quello, è quello di movimentare ancora di più gli eventi raccontati nel romanzo, come se fosse una cosa poi facile, perché già gli eventi raccontati nel romanzo erano assolutamente movimentati, erano un'avventura o disavventura dopo l'altra, come il caso appunto di Lucio l'asino o l'uomo asino delle Metamorfosi. Leggo soltanto la conclusione della storia di amore e psiche nelle Metamorfosi di Apuleio, perché ci dà un'idea anche della grazia che viene introdotta nel romanzo quando appunto si racconta quella storia. Proprio è alla fine Ma mentre Psiche, tremante di paura, piangeva a dirotto lì sulla cima della roccia, ecco che Zefiro, spirando tranquillamente con una tenue brezza che le fa svolazzare da ogni parte i lembi della veste e ne gonfia le piaghe, la solleva delicatamente, la trasporta pian piano lungo il pendio dell'altissima rupe e, mettendola giù con dolcezza, la adagia nel cuore di un prato fiorito nella valle sottostante. Questa straordinaria immagine di Psiche, bellissima, graziosa, e che nella grazia viene adagiata sul prato, conclude appunto la storia erotica di amore e Psiche nelle Metamorfosi di Apuleio.